Sei in compagnia di SBS Italian.
I was always on my guard and always having to second guess and having to steer conversations away from sexual topics, even though it would be quickly turned back to a sexual topic.
Queste che avete appena ascoltato erano le parole di Louise Langdon, intervistata dalla ABC, che spiega la sua situazione molto delicata e accusa il presentatore Don Burke di condotta inappropriata. La sua risposta è stata decisa, quella di Don Burke. Siamo in presenza di una caccia alle streghe condotta dai social media. Ricordiamo Don Burke, celebre personaggio televisivo degli anni 80 e 90. E questa difesa l'ha fatta dopo la serie di accuse di molestie sessuali che gli sono letteralmente piovute tra capo e collo la scorsa settimana.
Ed è un vero e proprio diluvio quello che appunto è iniziato con il produttore di Hollywood, Harvey Weinstein, quasi 2 mesi fa ormai, ed è proseguito in tutto il mondo, appunto non solo, ma anche in Italia e in Australia. E sono piovute appunto accuse e condanne che però non vengono pronunciate in un'aula di tribunale, almeno non da subito, ma appunto sui social media, quindi su Twitter, su Facebook, con uno schema che ormai è consolidato.
Infatti la presunta vittima rivela la sua storia, i media, che avrebbero avuto mille problemi legali se avessero voluto fare lo stesso, riportano questa storia che viene alimentata di continuo in questo rapporto tra nuovi e vecchi media. Allora, noi questa mattina parliamo proprio dei tribunali dei social media, dove si diventa colpevoli a seconda di quanto l'accusa diventa virale.
E noi lo faremo con un ospite questa mattina, si chiama Luciano Floridi, docente di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford. Lo presenteremo tra poco, prima però ricapitoliamo alcuni dei casi recenti più coperti dalla stampa in 3 paesi, ovvero Stati Uniti, Italia e Australia. Ascoltiamo allora questo servizio a cura di Marco Lucchi.
Dopo la lunga serie di accuse di molestie sessuali contro il magnate di Hollywood Harvey Weinstein, la saga continua e ogni giorno nuove celebrità finiscono sotto i riflettori. Dopo l'annuncio che il fondatore della Pixar, John Lasseter, si è autosospeso per molestie, a Londra la polizia ha aperto una seconda inchiesta contro Kevin Spacey. Si tratterebbe di una delle accuse emerse la settimana scorsa, in base alla quale una ventina di persone, tutti uomini, sarebbero state molestate negli anni della sua direzione artistica del prestigioso teatro Old Vic. Nel mondo dello sport, il medico della nazionale americana di ginnastica artistica Larry Nassar ha ammesso di aver molestato decine di atlete e rischia una lunga pena carceraria. Sulle denunce al regista italiano Fausto Brizzi, che molte donne hanno accusato di molestie, l'attrice Nancy Brilli in un'intervista al Corriere della Sera ha detto: «È una storia dolorosa. Io sto dalla parte delle donne, sempre, ma Fausto davanti ai miei occhi, sul set e fuori, è stato irreprensibile», aggiungendo: «Non mi piace la denuncia televisiva, addirittura a volto coperto. Le denunce si fanno in procura circostanziate e si è colpevoli quando è scritto in una sentenza». La Brilli ammette tuttavia che i provini si fanno nei teatri o nelle case di produzione, non in case o alberghi, e mai da soli col regista. Deve esserci almeno il responsabile del casting. In Australia, Don Burke, una superstar della televisione negli anni 80 e 90, è stato accusato da decine di donne di molestie sessuali, bullismo e comportamenti e linguaggio fuori dalle righe. Un esempio: Erin Mayo, la ex direttrice della rivista Burke's Backyard, che si ispirava direttamente al programma televisivo, ha dichiarato alla rivista Woman's Day: «Una volta Don è venuto nel mio ufficio e, di punto in bianco, mi ha detto: non so perché a voi donne dà tanto fastidio lo stupro. Secondo me è il massimo dei complimenti. Dire che ero scioccata, ha aggiunto la Mayo, è un eufemismo, ma d'altronde Don si divertiva a scioccare la gente». Erin Mayo, che all'epoca aveva 29 anni, afferma di aver sopportato il sistematico bullismo di Burke e di essere stata alla fine costretta a lasciare il lavoro, dopo essersi sentita sminuita e ridicolizzata per mesi. L'ex presentatore televisivo ha negato tutte le accuse.
E questo servizio era a cura di Marco Lucchi. Allora, noi questa mattina parliamo di questo argomento scottante, cioè molestie sessuali e social media, con i tribunali di Facebook e Twitter che sono diventati protagonisti recentemente e che avrebbero sostituito quelli reali. Noi ne parliamo con voi e con il nostro ospite, Luciano Floridi, docente di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford. Buongiorno Luciano, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Buongiorno Luciano, ben ritrovato.
Vi ricordo che voi potete all'ascolto, potete intervenire in diretta chiamandoci al 1300 799 626, messaggio allo 0429 996 263. Allora Luciano, iniziamo proprio dall'origine di questi scandali sessuali che hanno un po' un'origine comune nell'ambiente: tutti sapevano ma nessuno ne parlava, e ci sono proprio voluti i social media e la capacità di diffondere le notizie in modo veramente capillare per far esplodere questo bubbone. Però da un punto di vista etico e anche legale, perché no, si ribalta il principio per cui ogni persona è innocente fino a che non sia stata provata la sua colpevolezza. Allora, come vede questo dilemma?
Eh sì, lei ha ragione, purtroppo è un po' un dilemma, nel senso che i social media, come in molti altri casi ormai, si stanno un po' sostituendo alle normali prassi, alle cose ordinarie che noi abbiamo visto in altri tempi. In altri tempi si sarebbe magari andati alla procura, oppure si sarebbe parlato con un amico che conosceva un avvocato, o ci sarebbe interrogati, parliamo ad esempio dell'Italia, dovrei forse chiamare i carabinieri, magari non si sapeva bene dove andare, ma l'idea era di rivolgersi ai canali ordinari di questo genere di problemi. Oggi sembra addirittura più facile, magari anche con l'innocenza o l'inconsapevolezza o l'illusione dell'anonimato, che è sempre difficile da mantenere, mettere un file online, mandare un messaggio, mettere qualcosa su Facebook. Si può leggere questo forse come un gesto di disperazione, quindi io scuserei, anzi guarderei un po' con comprensione chi è stata, e parlo al femminile per ragioni ovvie, perché la maggior parte dei casi sono casi di moleste nei confronti di donne, e è stata portata talmente allo stremo, è stata messa in un angolo dalla società, dagli uomini che hanno commesso, chiamiamoli, sono queste molestie, a volte questi crimini, se poi sono stati incriminati, che non ha potuto fare altrimenti. Ecco, questo è un po' un peccato dal punto di vista della società, cioè la società avrebbe dovuto intervenire prima, ci sarebbe dovuto essere una salvaguardia maggiore, più presente. Chiaramente qualcosa non ha funzionato, lì sta il guaio. Il fatto che poi qualcuno poi alla fine gridi aiuto, ecco, questo ci fa pensare a che punto siamo arrivati, a che momento di pressione abbiamo esercitato come società, e questo secondo me è il vero problema.
Ecco Luciano, ma a questo proposito, appunto, insomma, i social media diventano quasi un trigger per svelare una cosa, come dicevi anche tu, che in molti casi già si sapeva. Tra l'altro lo scrive anche Louis Taylor in un articolo uscito sul Guardian: se c'è una donna che non ha mai sperimentato una sorta di abuso sessuale sul proprio lavoro, la devo ancora incontrare. Insomma, è una lista probabilmente infinita. Ecco, però il punto è quanto danno crea in una società dove ancora le istituzioni democratiche, come appunto un tribunale, sono in vigore, funzionano ancora. Cioè alla fine spesso si decreta il mostro, si chiama, si definisce, si mette l'etichetta, quando insomma forse si tratta di accuse in alcuni casi magari che potenzialmente potrebbero essere anche infondate. Quanto danno fa, da un punto di vista anche della comunicazione, dell'etica, dell'informazione, una situazione del genere?
Ecco, a me sembra che faccia un danno enorme, cioè danneggia in moltissimi modi e in maniera profonda la comunicazione ordinaria. Anzitutto danneggia la possibilità di avere un giudizio equilibrato sulla questione che uno sta affrontando. Possiamo immaginare, mi pare che fino adesso non sia avvenuto, ma è facilmente immaginabile che ci siano casi di errori, oppure di esagerazioni, o addirittura immaginiamo momenti di vendetta. Questo noi l'abbiamo già visto in passato recentemente con il cosiddetto revenge porn, cioè con la vendetta pornografica. Mi sono talmente inimicato qualcuno, oppure odio profondamente un'altra persona, da mettere online cose imbarazzanti e così via. Ecco, magari questo non sta avvenendo, ma posso immaginare facilmente, lo possiamo immaginare tutti facilmente, delle accuse infondate o dei rischi appunto di distruzione della reputazione di qualcuno che poi è difficilmente recuperabile. Questo fatto con un volume e una diffusione, quindi una quantità e qualità altissima che permette oggi internet nella sua varietà di modalità di comunicazione, ecco, questo è preoccupante. Allora, mentre da un lato dobbiamo considerare che chiaramente la situazione era non più sopportabile, cioè ormai ci sono persone che preferiscono, donne in gran maggioranza, preferiscono letteralmente urlare digitalmente il proprio malcontento pur di non sopportarlo più. Ecco, questo è gravissimo. D'altra parte dovremmo prendere questo segnale e cominciare a riparare subito affinché questo non avvenga. Cioè non è normale che si vada su internet e si dica guardate sono stata violentata 3 volte oppure questa persona e quest'altra persona mi hanno messo le mani addosso o hanno fatto questo, hanno fatto quest'altro. Non si dovrebbe arrivare a questo punto. Allora il segnale è chiaro, l'urlo è giustificatissimo in moltissimi casi, però dovremmo guardare questa come una sorta di opzione nucleare, cioè non dovremmo arrivarci e quindi bisogna cambiare la cultura dietro. È inconcepibile oggi che in una società decente, e non parlo avanzata, decente, come quella diciamo americana, britannica, italiana, australiana, questo debba avvenire. È chiaro che se questo è il canale di comunicazione che lasciamo alle donne quando non ne possono più, eh beh, allora dobbiamo anche ammettere che la società ha fallito molti passi prima.
Quindi dal tuo punto di vista, Luciano,
dovremmo arrivarci, dovremmo fermare subito, ma fermarla alla fonte, non come problema, ma la fonte che genera questo problema.
Allora, quindi sostanzialmente il problema non è tanto l'utilizzo dell'internet, ma il fatto che questa è l'ultima opzione che è rimasta alle donne?
Sì, letteralmente, perché basta guardare a questi casi in cui si abbinano normalmente un paio di fenomeni. Uno, una cultura circostante che non permette così, di andare, ad esempio, dal direttore, dal presidente, dall'autorità XY di quel settore e dire guardi che no, questo signore, quest'altro si comportano male, è inconcepibile. Adesso non vorrei dire, ma io spero che questo non cominci a colpire anche il settore dell'università, ma ovunque c'è potere e rapporti tra persone, purtroppo il rischio è presente.
A proposito
quindi,
di questo,
da un lato le istituzioni hanno fallito, dall'altro non abbiamo la possibilità di andare a volte direttamente dalla parte giuridica, cioè dove sono le istituzioni che proteggono le donne in questo caso? E quindi un doppio fallimento.
A proposito proprio di questo che dicevi tu, Luciano, volevo solo aggiungere una cosa riguardo all'Accademia. Dati confermano, insomma, anche in Australia che una qualche sorta di sexual harassment, come si dice in inglese, abuso sessuale anche nelle università australiane è stato denunciato da molte ragazze. Purtroppo personalmente posso dire di avere subito anche all'epoca dell'università, anche da un punto di vista di vista personale, a parole, non fisico, però mi è capitato e so che è capitato anche altre molte compagne di classe, quindi insomma è una cosa ben comune purtroppo anche in accademia. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina abbiamo con noi ai nostri microfoni Luciano Floridi, professore appunto di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford. 1300 799 626 il numero per intervenire.
Citavi l'accademia, il mondo accademico, ne parleremo tra pochissimo con un altro ospite, Luciana D'Arcangeli, che è proprio docente alla Flinders University. Una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
La vostra comunità, la vostra realtà. SBS in italiano.
SBS Italian Weekend vi darà una prospettiva nuova sulla settimana appena trascorsa e vi farà conoscere le persone, le comunità e gli eventi che rendono l'Australia un posto fantastico da esplorare e in cui vivere. SBS Italian Weekend, in onda, online, su smartphone.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS 1300 799 626, se volete intervenire. E Luciana D'Arcangeli, professoressa di italianistica della Flinders University, è il nostro prossimo ospite. Sei stata chiamata in causa, Luciana.
Buongiorno.
Buongiorno Luciana.
Allora, innanzitutto rispondiamo a quello che si chiedeva il professore, cioè com'è la faccenda molestie sessuali nel mondo accademico.
Ma l'abbiamo visto sui giornali, esiste, è un problema, è un problema che è stato sottovalutato e non, diciamo, risolto in maniera eccelsa finora. Ecco, da poco tempo esiste una campagna in tutte le università qui in Australia, con poster, con servizi, dove si cerca di appunto far venire a galla questi episodi, e anche perché poi se appaiono sui social media, se esplodono, come si diceva prima, sui social media, fanno anche molti danni all'università stessa. Ecco, mi sorprende un pochino che il professore non abbia parlato di quello che sta in realtà muovendo verso la direzione giusta questa valanga, ovvero in questo momento quello che sta dando manforte alle donne è il rischio di perdere clienti che le varie ditte hanno, che siano persone che vanno al cinema e per cui comprano il biglietto per andare a vedere un certo film, o che siano persone che acquistano un prodotto di una certa ditta, o gente che sceglie, ragazzi che scelgono di andare a una certa università piuttosto che un'altra.
Cioè, fammi capire, la soluzione sarà nel momento in cui ci si accorge che le donne sono delle consumatrici, potrà cambiare il paradigma culturale?
Questo sta già succedendo da tempo, e sì, è una delle motrici in questo momento. Cioè, le donne sì, hanno acquisito più voce, hanno più potere d'acquisto, e per cui hanno più agency, come si dice, ovviamente muovendo più attenzione riescono anche in questo caso ad influenzare le ditte, le corporations, eccetera. Sì.
Luciano, che cosa ne pensi appunto a questo proposito?
Sì, sono d'accordo, e mi sembra tra l'altro la direzione giusta, sono assolutamente in sintonia con quest'idea. Mi piacerebbe che le cose andassero più velocemente e che fossero già in qualche passo un po' più avanzato. Il rischio, ad esempio, dei vari abusi e soprattutto più che di violenze, ma di una sorta di patronato, ad esempio nel mondo accademico, nei confronti delle donne, basta guardare anche ad esempio alla piramide che si immediatamente riconosce nei posti di lavoro. Ecco, questo mi pare che si stia sviluppando in maniera molto lenta. Nella direzione giusta sono d'accordo, e magari andassimo più veloci. Ed è anche vero, sicuramente le donne hanno di gran lunga molta più voce in capitolo, almeno in pochi posti del mondo. Ricordiamoci che in molte zone di questo nostro pianeta siamo ancora nel Medioevo, e purtroppo dico. Quindi mi sembra, sono d'accordo con la collega, e stiamo andando nella direzione giusta, almeno in alcuni punti. Speriamo che altri ci seguano.
Posso fare una domanda proprio da un punto di vista femminile e anche focalizzata a voler veramente trovare una soluzione a questo urlo d'aiuto, come dicevi anche tu, Luciano, che le donne stanno lanciando in maniera molto estrema su diciamo un non luogo, forse quello dei social media, che è veramente diventata una piazza dove poter dire la propria, essendo giudicati in un modo o nell'altro. Ecco, che ruolo hanno gli uomini in tutto questo? In tante situazioni si è detto che appunto gli uomini, secondo alcuni gli uomini possono fare poco, secondo altri possono fare molto. Che cosa possono fare gli uomini, sia da un punto di vista dei media che da un punto di vista che è all'interno della società?
Ma possono fare molto. Io qui magari solleverei una questione che mi sembra poco toccata, ecco, rispetto alle altre cose che si possono dire, ovviamente, di contribuzione di tutta la società, eccetera. E cioè che c'è una larga parte degli uomini che ancora non si rende conto, diciamo che forse parlo anche in versione vagamente biografica di un me più giovane, di quanto sia grande il problema. Cioè, alcuni uomini non hanno ancora ben presente che questo è un problema macroscopico ed è che colpisce moltissime donne, cioè una percentuale altissima, e che non va bene. Cioè che questa cultura non è normale. Allora, tra quelli che dicono ma sì, ma su, ma dai, vedrai, che esagerazione, tra quelli che dicono ma no, ma sono casi eccezionali, ma il mondo sta andando nella direzione giusta, ci mancherebbe, e quelli proprio che non se ne accorgono, ecco, questa sorta di maggioranza un po' silenziosa, un po' apatica nei confronti del problema, e parlo anche di problemi più ampi, ad esempio la diversità di stipendi per lo stesso lavoro nel mondo sempre tra donne e uomini. Ecco, questa forse è la forza che va più velocemente mobilitata, perché cercare di cambiare le idee di quei quattro maleducati, bifolchi, violenti, che sono quegli uomini che hanno perpetrato queste orribili cose, quello è un po' più difficile. Mobilitare la grande massa degli apatici uomini, ecco, forse questo andrebbe fatto. Cioè bisognerebbe spiegare un po' meglio all'altra parte, diciamo, a quelli un po' come me, che la questione è importante.
È più grande di quello che sembra. Allora, questo è il docente Luciano Floridi, docente di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford. Luciana D'Arcangeli, tu sei alla Flinders University, insegni italianistica. Sul tema cosa ne pensi? Cosa potrebbero fare gli uomini?
Ma c'è un esperimento fatto in Africa dove il problema è ha delle proporzioni enormi, dove hanno insegnato il rispetto e la differenza fra molestia, consenso, eccetera, ai ragazzi, in età scolastica, e praticamente si è visto che il tipo di risposta, il tipo di percezione che hanno delle donne e della violenza, che all'inizio rispondendo a un questionario era, diciamo, la violenza sulla donna era banalmente accettata, dallo schiaffo alla moglie o fino a praticamente alla lapidazione, dopo poche lezioni sul tema preciso i ragazzi praticamente hanno risposto in maniera molto più civile ed avanzata e paritetica. Per cui si può fare molto, questo è un esperimento piccolissimo, ma secondo me bisogna ricordarsi che anche in Italia i ragazzi interrogati in merito alla violenza sulla donna, ovvero si può alzare per esempio una mano su una donna, la maggior parte dei ragazzi hanno detto sì. E questo ricordiamocelo, nel senso che è diventata normalità, accettabilissima, perché nel momento... perché nella rabbia, eccetera, si può sfuggire. Ecco, no, non può, non deve, e questo messaggio non passa. In paesi appunto industrializzati, civili, anche se un pochino indietro, come diceva il professor Floridi. Il discorso è proprio questo, che si può e si deve intervenire. Cosa possono fare gli uomini? Intanto cominciare a interrogarsi. Senza frustarsi o mettersi il cilicio per cose passate, se vogliono facciano pure, ma diciamo che l'idea è di guardarsi con un briciolo di, diciamo, di onestà e di magari cercare di fare diversamente, ecco. E soprattutto educare i figli quando si vedono prendere delle, o dire delle cose, prenderli proprio sul nascere, correggerli, perché da lì nasce, da quando sono bambini, dal commento, dal vedere, dai commenti anche banalissimi. Corri da bambina, se corri da bambina poi lavori da bambina, poi il tuo lavoro non vale quanto il lavoro di un uomo. Ecco,
educazione e sì, anche autoanalisi maschile. Io vorrei però nei minuti finali ritornare al tema dei social media. Una delle obiezioni che mi aveva fatta al fenomeno Me Too, cioè era quella di fare un po' un calderone sul tema, cioè mettere insieme stupri, atti di violenza, a battute sessiste, scherzi di cattivo gusto, rischiando di annacquare l'argomento. Insomma, se tutto è violenza, niente è violenza. Uh-huh. Come si può gestire un tema così gravoso sui social media? Luciana, velocemente, e poi concludiamo con Luciano.
Ma io non ho una ricetta, sono molto contenta di aver visto tutte le sfaccettature del harassment, cioè dalla violenza verbale alla violenza fisica, a proprio il crimine della violenza sessuale. Capisco il calderone, ma secondo me se si vede quanto è importante la valanga, quante voci sono, sicuramente ci si dovrà muovere nella direzione giusta. Ecco, secondo me se ci si rende conto che nella propria famiglia, nella propria classe, nel proprio luogo di lavoro.
Allora, quello che è importante, scusami Luciana ti devo interrompere perché voglio lasciare la parola a Luciano, quindi la cosa importante è la valanga. Luciano, sì. Floridi.
Sì, io sono d'accordo e insisterei anche su prendere misure, cioè il Me Too non basta. Ci vuole, ma soprattutto andate in procura, cioè cominciate a denunciarlo sul serio, non semplicemente segnalandolo sui social media. Prendiamo misure e cambiamo la società da dentro, organizzandoci secondo i canali che abbiamo a disposizione. Allora cominceremo veramente ad avere un mondo un po' diverso.
Quindi i tribunali tradizionali funzionano ancora, insomma, Luciano, secondo te non bastano i social media?
Subito. senza ripensamenti, andarci oggi.
Noi parleremo proprio nella seconda ora di cosa si può fare dal punto di vista legale per questi casi, con un'intervista con un avvocato. Ringraziamo i nostri ospiti, Luciano Floridi, docente di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E poi Luciana D'Arcangeli, professoressa di italianistica della Flinders University. Grazie Luciana.
Grazie, buona giornata.
Dici la tua. Lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione.